traduco così il brano di Ezechiele, lo traduco così, che noi uomini siamo testardi. Testardi vuol dire chiusi nella nostra testa, capito? Che noi siamo presuntuosi, credendo che quello che esce dalla nostra testa è l'unica cosa che vale. Che noi siamo testardi, presuntuosi, diffidenti. Appare evidente quando si alza tra noi un profeta, dice Ezechiele. Quando si affaccia una parola di Dio, quando Dio viene tra noi, allora appare evidente che noi eravamo chiusi, che noi siamo chiusi, che siamo testardi, appunto. Una genia di gente dalla testa dura, ribelle. O si potrebbe anche dire così, che è un altro aspetto che i profeti rendono evidente, che l'incontro con Dio per noi è una questione drammatica, complessa. Si finisce sempre con Dio col litigare. C'è da litigare con Dio. Non va mai liscio, non può andare liscio. Non può andare liscio. È difficile evitare scontri, incomprensioni, strumentalizzazioni. Perché per gente testarda, dalla dura cervice e dal cuore indurito, dice Ezechiele, quindi non disponibile a incontrare qualcosa di diverso, quando appare Dio necessariamente salta all'aria tutto, no? Per gente testarda dal cuore indurito, Dio appare sempre come sorprendente e sconvolgente. Perché la diversità di Dio si manifesta in una sorta di paradosso, che Dio è potente. Cioè, dovrebbe convincere questo testardo che davvero c'è qualcuno che è potente. C'è, capito? Dio è forte, come no? No? E nello stesso tempo, appunto, è vicino, è piccolo, è umile. Cioè, è potente, c'è uno che è potente, ma che è disposto addirittura a nascondersi, a diventare come te, a respirare con te, a non farsi vedere in qualche maniera. Solo che questo all'uomo testardo, appunto, che è chiuso nella sua testa, lui si fa un'altra idea di Dio. Questo tipo di combinazione paradossale della grandezza e della debolezza di Dio gli appare troppo complicato. E allora il testardo semplifica, riduce, ingarbuglia. Allora Dio è alto, è potente, è diverso. E allora noi lo banalizziamo, lo portiamo alla nostra altezza, gli diamo del tu tanto per, no? Lo utilizziamo quando ci serve, lo consideriamo non sufficientemente dignitoso per rispettarlo, no? Oppure ci si presenta un Dio vicino a noi, dentro di noi, che non può essere presente in noi se noi non siamo presenti a noi stessi. Beh, allora noi lo consideriamo lontano, un'entità inimmaginabile, irraggiungibile. Cioè, rispettare Dio per noi è quasi impossibile. Siamo un po', come si può dire, comunque Dio arrivi a noi, noi poi lo rigiriamo, no? Non lo lasciamo com'è. Si potrebbe ripartire da questa provocazione sulla nostra testardaggine, che appare evidente quando un profeta ci si presenta, per capire qualcosa. Certo, il testo contiene anche tante altre cose, ma per capire qualcosa di quello che è successo a Gesù al suo paese, come racconta il Vangelo, lo scandalo che suscita al suo paese quando lui, il figlio del falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, Iosef, Giuda e le sue sorelle abitano lì, quando lui pretende di rendere presente Dio e il suo regno. Lui. È mai possibile, appunto, che Dio l'Onnipotente, il Signore del cielo e della terra, si renda presente in mezzo a noi in quest'uomo di cui si hanno tutti i connotati, si conoscono tutte le coordinate umane? Questo è lo scandalo dei compaesani, no? È lo scandalo dei contemporanei di Gesù, di tutti quelli che hanno incontrato Gesù. Per alcuni versi, è soltanto scioccamente che noi diciamo, ma se noi vedessimo Gesù non lo ascoltiamo neanche due secondi, Per fortuna non lo vediamo, per fortuna ce lo immaginiamo e quindi un po' gli crediamo, perché crediamo alle nostre immagini. No. È più facile paradossalmente per noi oggi credere in Gesù perché è lontano, perché è mitologizzato, hai capito? Perché è ormai ridotto alle tue idee, l'hai già addomesticato perché è lontano, no? Non c'è la misura della realtà di un uomo che ti parla, che ti chiede qualcosa, di fronte al quale non puoi rispondere se non decidendo davvero qualcosa, no? Beh, allora piazzarlo qui in cima alle nuvolette o alle cupole, tutto sommato ci fa anche piacere, ci serve sapere che c'è qualcuno che ci tiene la mano sulla testa, no? Alla fine, la nostra fede in Gesù è quella. Qualcosa di questo scandalo, provato dai contemporanei di Gesù, lo provano anche alcuni cristiani oggi, quando dal Cristo celeste, dal Cristo delle cupole, dal Cristo delle nuvole, scoprono l'umanità di Gesù, per esempio l'esperienza della storicità delle scritture o del fatto che la Sacra Scrittura è una scrittura e che quindi ha delle connotazioni storiche, geografiche, umane, normali, che è un testo di storia, di vita, di avventure umane. Quando uno scopre la Bibbia si scandalizza, no? Preferiva immaginare la parola di Dio come qualcosa che è una lettera divina, intangibile, che dice già tutto. Capito? Scoprire l'umanità della scrittura è uno scandalo, come è uno scandalo andare in Terra Santa sul serio e scoprire i segni archeologici della vita di Gesù e dire, ma allora è stato uno come noi, no? Conclusioni. Per i suoi contemporanei, appunto, la pretesa, trovarsi di fronte alla pretesa di Gesù e allo shock che essa provocava, appunto. E la domanda che usciva era, ma perché lui? Perché uno di noi, appunto, no? E ovviamente questo poi si collegava, metteva in discussione tutta la storia, cosiddetta storia, dell'alleanza di Dio con l'uomo, perché un popolo, perché Abramo, perché Isacco, perché Giacobbe, i nostri padri, e perché lui appunto, che è l'Eterno, l'immenso, dal quale riceviamo l'essere, l'esistenza, al quale siamo chiamati a affidare la vita, la sorte, prende il volto di quest'uomo, è uno scandalo, che è tutto lo scandalo appunto dell'incarnazione, il fatto cioè che il rapporto di Dio coi tutti passa nella storia di alcuni e nella vicenda, nella persona di uno, la singolarità di Gesù. Scandalo della singolarità di Cristo, a cui sono legati poi tutti gli altri aspetti della paradossalità, della scandalosità della fede cristiana. Perché secondo la fede cristiana, se noi non troviamo Dio in Gesù Cristo, nel figlio del falegname di Nazareth, non lo troviamo neanche nella Chiesa. Non lo troviamo neanche nei fratelli, né nelle cose di questo mondo, da nessuna parte lo troviamo. Lo scandalo cristiano, lo dice la parola, no? Lo scandalo cristiano è Cristo, è che ogni accesso a Dio passi attraverso Gesù, attraverso le parole e i gesti del figlio del falegname. E se posso andare anche un po' avanti, scandagliando fino in fondo la scandalosità di questa maniera di venire a noi di Dio, scandalizza anche ciò che fa Gesù, perché i suoi contemporanei, anche i più ferventi, i più devoti, aspettavano il giorno fracassante di Dio, fulmini, tuoni, la rivoluzione della storia, la sistemazione nella giustizia della storia umana, aspettavano il giorno del Signore, una venuta fracassante, spettacolare, regolamento di conti per restaurare la potenza di Dio, no? E davanti all'agire di Gesù erano scioccati. È sintomatico che proprio i miracoli di Gesù, che erano segno di questa umanità di Dio, fossero il luogo dell'equivoco più grande, dove chi riceveva il segno del miracolo lo prendeva come segno di un altro Dio. È interessante questo. In realtà, appunto, la potenza di Dio, la sapienza dell'opera di Dio, avevano in Gesù il volto dell'azione di Dio a favore dell'uomo, insegnare, guarire, consolare, rimettere in piedi l'uomo affaticato e ferito dalla vita. Cioè, come se in Gesù la potenza di Dio si manifestasse solo nella liberazione dell'uomo, nell'aiutare l'uomo, nel sollevare i deboli, nel riammettere gli esclusi, nel dare speranza ai disperati, e non invece nei segni della potenza, della gloria, dei diritti di Dio. No. Noi aspettiamo Dio dalle parti della potenza, e Dio viene dalle parti della debolezza. Non ci si incontra. Dio vuole la potenza dell'uomo e lui si rende impotente. Cioè, non abbiamo capito la logica dell'amore. È che lui cresca, dice Giovanni di Gesù, ma Gesù lo dice di Dio, che Dio diminuisce in questo mondo, no? Si fa piccolo, appunto. Noi invece pensiamo a Dio soprattutto continuando a proiettare le nostre grandezze umane, ecco i testardi, i presuntuosi. Cioè fabbricano Dio a loro immagine, continuando a ingrandire più che riescono, a gonfiare. La carità non si gonfia, in realtà l'agape scende, no? Dio per noi è soprattutto l'Onnipotente che può fare tutto, al quale niente è impossibile. E quindi scandalizza anche nel suo paese che Gesù non possa fare tutto. Lo scandalo della sua umanità è aggravato dallo scandalo della sua debolezza. Il testo dice: e non vi poté compiere nessun prodigio. Ma come? Era il momento di compierli quello. Se Dio non è totalmente signore della sua azione, dei suoi doni. In realtà, appunto, il dono è una questione di alleanza. Il Dio di Gesù prende sul serio il dono e la sua logica di destinazione all'uomo. Il dono di Dio all'uomo è l'uomo. Il dono che fa crescere l'uomo è l'uomo che cresce, appunto. Il dono è una questione di alleanza, bisogna essere in due perché il dono avvenga. Colui che dona e colui che accetta di ricevere. Dunque non è del tutto vero dire che Dio può fare tutto. Non può fare tutto malgrado noi. Può con noi, può mediante noi, per noi. Non può fare tutto e non sa tutto. Il testo dice anche, si meravigliava della loro incredulità, come lo venisse a sapere, come imparasse che l'uomo ha la testa dura. Dio impara tutti i giorni che l'uomo ha la testa dura, mica lo sa prima, e resta male per quello. Gesù quindi ci rivela come è Dio, egli è con noi un vero amico, un vero partner, un vero compagno, uno che davvero scambia. Dio può tutto se la libertà dell'uomo gli apre la strada. E non può niente senza di noi. E noi dobbiamo fargli sapere chi siamo. E allora dobbiamo fermarci paralizzati davanti a questa constatazione che Dio è debole di fronte a noi. Che ce ne facciamo di un Dio così? Su che cosa riposa la nostra speranza? Beh, la vita di Gesù porterà alla radice questa rivelazione e sarà proprio il culmine dell'incomprensione, persino i discepoli fuggiranno, la croce, no? La debolezza di Dio si rivela pienamente sulla croce, il patibolo che gli uomini preparano e su cui Gesù si lascia inchiodare. Che Dio si immerga nella debolezza, nella disgrazia, nella cattiveria, nei luoghi del male degli uomini. Questo rivela il suo amore per l'uomo. Un amore debole, impotente, che resta impotente. Ma è proprio allora, traduco così la seconda lettura, è proprio allora che la potenza si manifesta, là dove regna la più grande debolezza. L'amore di Dio così alto è diverso dal nostro amore, così potente, da essere capace di condividere la condizione più bassa e sfortunata dell'uomo. Disarma il male e la morte, che rimangono capaci solo di uccidere ciò che è contrario alla vita. Ma la debolezza, appunto, dell'uomo, abitato dall'agape divina, dalla tenerezza divina, è affermazione della vita. L'amore di Dio afferma con tutta la forza di Dio la vita dell'uomo laddove la vita sembra sconfitta, e raccoglie e riconcilia contro ogni ostacolo tutto ciò che fa vivere l'uomo e dà all'uomo la possibilità di sperare, di credere, di star legato alla vita, cioè all'amore, nelle situazioni più difficili ed estreme. È come se Dio, fatto l'uomo, non avesse altro da fare che impegnare tutto se stesso perché l'uomo riesca a rimanere uomo, in ogni condizione. Questa è la potenza di Dio. Non viene qui a esibire la sua potenza, la spende tutta a favore dell'uomo. Questo è il senso della croce. No. Grazie alla croce, nella debolezza si manifesta la potenza di Dio. Questo vale per Gesù, vale per Paolo, come abbiamo sentito nella seconda lettura, vale per noi, per ciascuno di noi, in tutte le nostre esperienze di debolezze, se non ci scandalizziamo del Vangelo e della croce di Cristo. Cioè, se smettiamo di essere testardi, e ci apriamo alla logica della croce, alla rivelazione della croce, alla fede. Non so, probabilmente questi discorsi sono così stordenti, sono così appunto diversi, no? Perché noi siamo come immersi in una bolgia, noi siamo in un teatro, il teatro è un mondo, c'è tutto buio, ti sembra vero quello che c'è dentro lì, siamo in una giostra, hai capito, da capogiro. Noi vediamo solo i segni di ciò che mette in piedi l'uomo testardo e presuntuoso, i segni ingannevoli della potenza dell'uomo. E c'è, e questa andrebbe colta appunto, questa è ciò che capiscono i piccoli, ciò che capiscono quelli che stanno aspettando la salvezza, no? C'è una via sotterranea che attraversa il mondo ed è la via percorsa dal Vangelo, la via della divina dolcezza che raccoglie tutti i più piccoli frammenti di solidarietà, di misericordia, di consolazione, tutti i frammenti che vanno a annunciare la notizia lieta a ogni forma di debolezza dell'uomo.